Vogliamo allora riflettere questa prima parte, vogliamo riflettere un po' questo tema, questo più che tema, è un'esigenza molto forte, quella della sobrietà e poi la seconda relazione, vediamo, no, come riuscire a cambiare i nostri stili di vita, ecco la proposta di nuovi stili di vita. Ma mi aggancio alla preghiera che avete fatto, no? Anche a quelle immagini, ecco, così forti sulla natura. E anch'io parto, facciamo uso anche di PowerPoint, scorro tra un PowerPoint e un altro, no? Per aiutarci così anche a seguire meglio quello che voglio trasmettervi. Allora, partiamo proprio da questa frase che è molto forte dei nostri amici indios. Io li avevo in Amazzonia, visitavo anche loro, oltre a tutti i brasiliani che sono presenti in Amazzonia, c'erano anche i Kayapó, per esempio, no? Guardate questa frase quanto è forte. Solo quando avranno tagliato l'ultimo albero, solo quando avranno inquinato l'ultimo fiume, solo quando avranno ucciso l'ultimo pesce, si renderanno conto che il denaro non si può mangiare. Forse stiamo toccando il fondo, stiamo percependo che è proprio questo. E guardate che la situazione, voi avete visto quelle immagini, no? Come veramente abbiamo aggredito la natura, gli animali. Ma guardate che la situazione è molto seria. Ormai ci sono già varie indagini, rapporti che ci dicono che non possiamo più continuare così. Ne è appena uscito uno recentemente della comunità europea che ha messo insieme, no, centinaia di scienziati e l'hanno pubblicato recentemente dicendo che noi arriviamo alla fine di questo secolo con un aumento della temperatura terrestre da 3 a 4 gradi centigradi, che vuol dire grandi sconvolgimenti. Ecco allora la crisi cosiddetta ecologica. Guardate questa immagine. Quella è un po' l'icona utilizzata per dire l'inquinamento del pianeta Terra. È la città di Pechino. Il sole ormai non si vede più. Quella non è nebbia, è smog. Ecco. Guardate che non è un problema solo cinese. È solo un'icona che rispecchia l'inquinamento del pianeta Terra. Noi viviamo nella pianura padana, che è una delle zone più inquinate d'Europa. Quindi veramente la cosa è molto seria. In Cina hanno già cominciato a dar via così, con le mascherine, pensate. E allora veramente ci dicono, guardate che anche questo termometro che in questi anni, no, se ne parla, chiamato Earth Overshoot Day, cioè che sarebbe il giorno del superamento di tutte quelle risorse che Madre Terra ci mette a disposizione, del budget naturale, il giorno del superamento, cioè il giorno in cui noi abbiamo consumato tutte le risorse che Madre Terra ci mette a disposizione. Nel 2012, guardate lì, nel 22 agosto, noi come umanità abbiamo consumato tutte le risorse. Abbiamo superato proprio questo budget. Che cosa significa dopo il 22 agosto? Che noi deprediamo, che noi prendiamo quello che non possiamo più prendere, quindi roviniamo, distruggiamo. E guardate un altro dato importante: i paesi che hanno un alto consumo, gli Stati Uniti è considerato come uno dei paesi, no, che consuma tantissimo, tanto è vero che hanno un'obesità enorme, no? Eccetera. Se tutti gli abitanti della Terra consumassero tanto come gli Stati Uniti, il giorno del superamento verrebbe il 28 marzo. Ma noi italiani non siamo distanti dagli Stati Uniti. Se tutti gli abitanti della Terra consumassero come noi italiani, guardate lì, il giorno del superamento verrebbe il 23 marzo. E poi distruggiamo la Terra. Pensate dal 23 maggio a fine anno. Cosa fai per vivere? Ecco, questi sono dati che devono farci riflettere. Ecco, che veramente stiamo, no, rovinando, distruggendo. E poi questo porta a degli effetti molto devastanti. La comunità scientifica ce lo sta dicendo. Guardate cosa significa un superamento, no, da 1 a 5 gradi della temperatura terrestre. Entro la fine del secolo l'80% della popolazione deve scomparire, vivrà il 20% e dovrà vivere in zone addirittura dove c'è un po' di pioggia e via dicendo. Guardate che la Banca Mondiale mesi fa ha diffuso un altro rapporto, la Banca Mondiale, che era quella che sempre accusava gli scienziati, la comunità scientifica, di fare allarmismi. Questa volta lei è venuta fuori con un rapporto che ha detto nel 2060, non occorre neanche aspettare il 2100, 2060 noi avremo l'inverno, il gennaio del 2060 sarà più caldo praticamente, no, del luglio del 1999. Pensate, avremo sconvolgimenti enormi. Si parla già di 200 e più rifugiati ambientali, 200 e più milioni di rifugiati ambientali che abbiamo sul pianeta Terra, cioè gente che deve scappare dalle siccità, dagli uragani e via dicendo. Ecco, sono dati che devono farci preoccupare, no? Sapete che poi c'erano, no, oltre alla comunità scientifica, che più o meno era il 90% dei scienziati che dicevano questo, c'erano anche i cosiddetti negazionisti, quel 10% che dicevano no, non è vero, fate allarmismi. Leonardo Boff, che sta accompagnando da anni questo settore da parte della teologia della liberazione, no, tutto il settore dell'ecologia, dice i negazionisti sono sempre meno, sempre meno. Ecco, significa che le cose sono veramente preoccupanti, serie, no? Questi sono alcuni dati importanti, cioè guardare la realtà, ecco, aprire gli occhi. E io uso anche oggi, no, il metodo vedere, giudicare, agire. Ecco, dobbiamo prendere coscienza di questo. Ma non c'è solamente questo aspetto nei confronti della natura che avete presentato anche voi, no, attraverso quelle slides, ma c'è altri aspetti molto preoccupanti. Non stiamo solamente rovinando la natura, stiamo rovinando anche noi stessi. E allora qui dobbiamo aiutarci a capire come questo sistema, che praticamente ormai non è più considerato un sistema consumista, ma è considerato un sistema iperconsumista. Oggi i sociologi non parlano più di consumismo, parlano di iperconsumismo. Tanto è vero che anche i suoi negozi, no, i supermercati si chiamano ipermercati. Ci ha portato a questo problema molto serio, capito? A un consumismo, a un iperconsumismo talmente forte, attraverso, sappiamo, no, quei bisogni indotti, quegli acquisti impulsivi, che c'è addirittura qualche autore che parla di consumerismo. Addirittura hanno coniugato, no, un neologismo, consumerismo. Guardatevi, per esempio, prendetevi da YouTube, lo potete scaricare, è stato fatto negli Stati Uniti, tradotto anche in italiano, si chiama La storia delle cose, un bel documentario che racconta molto bene come tutta la nostra vita quotidiana, da lunedì alla domenica, gira attorno ai consumi. E continuiamo a girare attorno ai consumi. E questo ci porta veramente dei problemi seri. Il primo problema è questo. Siamo arrivati a un tale consumismo che alla fine ci sta consumando. Sta consumando noi alla fine. Perché ci mette sempre più di corsa. Guardate noi europei, quante cose possediamo? 10.000 oggetti secondo un'indagine possediamo nelle nostre case, minimo. Se non ci credete, fate come quella signora, me l'ha raccontato il marito, che è venuta a una delle mie conferenze, è tornata a casa e ha iniziato a contare le cose, si è fermata a 1.000, ha detto, è vero, 10.000 oggetti. Ma sapete cosa significa possedere tanti oggetti così? Provate a contare il tempo quotidiano, quanto tempo le cose assorbono il nostro tempo. E una mini guida, no, che io ho fatto sulle relazioni umane, la mini guida delle relazioni umane, ho raccolto un'indagine fatta dalla Fondazione Caracciolo,
che ha preso uno dei tanti oggetti che noi oggi amiamo, l'automobile. Sapete che cosa comporta avere un'automobile? Hanno calcolato tutte le spese annuali. Noi superiamo i 4.000 euro di spese annuali per la nostra automobile, che significa più o meno 3 mesi lavorativi, cioè 3 stipendi, 3 mesi di lavoro. Vanno via per la tua automobile. Solamente un oggetto, pensa. Pensa a tutti gli altri oggetti. Assorbono il nostro tempo. E alla fine non abbiamo più tempo per cosa? Per le relazioni. E lo diciamo anche, non ho tempo per stare con i miei figli, con la mia famiglia, con questo, l'altro, non ho tempo. È chiaro, perché vengono assorbite, il tempo viene assorbito da star dietro a tutte queste cose. E continuiamo a girare. E la giornata continua ad essere sempre più frenetica, sempre più stressante. No? E guardate che questo è uno dei meccanismi utilizzati dal sistema per manipolarci. Mettersi continuamente di corsa, non farci mai pensare, cioè non darci il tempo per fermarci a pensare. Guardate che questo che state facendo oggi, che siete qui per usare questo potenziale, che è il pensiero, è un atto rivoluzionario oggi. Cioè il sistema non permette più alla gente di pensare. E ha strutturato la vita quotidiana in maniera tale che la gente è sempre più di corsa, ha sempre meno tempo. È chiaro, perché questo va a vantaggio del sistema. Perché quando tu non pensi, non usi questo potenziale, allora tu o ti rassegni, accetti tutto, diventi manipolabile. E questo che ci salva è il pensiero, il prendere coscienza. E qui bisogna darci tempo. Prenderci il tempo, anche perché questa è la peculiarità umana che abbiamo. La persona umana ha questa peculiarità di pensare. Ecco perché è un consumo che ci sta consumando. E sta consumando la cosa più peculiare che abbiamo, il pensiero. E poi, soprattutto, c'è questa equazione terribile, no? Abbiamo trasformato l'accumulazione, la felicità significa accumulare. Guardate che è nella testa della gente. Per essere felici bisogna avere, possedere, accumulare, avere tante cose. Guardate le pubblicità, giocano tutto su questo. Per essere felice devi avere l'ultimo smartphone, via dicendo, no? Ecco, tutto su questo. Allora nella testa della gente c'è questo, questa equazione: quante più cose hai, tanto più sarai felice. E questo non è vero, perché oggi addirittura, dopo ne parleremo, abbiamo già un'economia della felicità che ci dice che la felicità non viene generata dalle cose, dall'accumulo, ma dalle relazioni. Ecco allora una questione che a noi cristiani ci interessa molto, la questione antropologica. Cioè ci stanno riducendo ad essere solo consumatori, basta, solo dei bidoni aspiratutto, dei tubi digerenti, no? Ma noi non siamo solo, non abbiamo bisogno solo di cose, abbiamo bisogno di tante altre dimensioni. Cioè la vita umana è fatta di altre dimensioni. Per esempio, quello che abbiamo accennato poc'anzi, il pensiero. Abbiamo bisogno di pensare, di riflettere, della dimensione affettiva, del cuore, quanto è importante le relazioni, il calore umano e via dicendo. Abbiamo bisogno di credere, ecco il rapporto con Dio, un'altra dimensione importante. Il rapporto con la natura, che oggi stiamo riscoprendo. Allora ci sono tante dimensioni che fanno parte della vita, invece ci riducono solamente ad essere dei consumatori. Cioè ci stanno distruggendo il fatto di essere cittadini, non vogliono che noi siamo cittadini. E addirittura, pensate, ci stanno accusando anche che siamo consumatori difettosi, perché non consumiamo tanto come dovremmo consumare. Allora siamo noi la causa della disoccupazione, delle imprese che chiudono e via dicendo, perché non consumiamo tanto. Ci accusano anche di questo. Pensate. E tutto viene determinato da quell'unico indicatore di benessere. Sapete che si chiama PIL, prodotto interno lordo. E qui, diciamo, dobbiamo rifletterci, perché questo oggi per fortuna si sta riflettendo anche l'ONU, no? Che non è l'unico indicatore, che può indicare, può dire che un popolo sta bene. Ecco, pensate, vi faccio solo un esempio cosa significa questo prodotto interno lordo, con cui misurano, no? Se un popolo sta bene o no, il benessere di un popolo. Allora, se io prendo la mia automobile, okay, per fare un chilometro, due, tre, che mi fa anche male perché mi mette dentro quella scatola di ferro, no? E non mi fa camminare, e camminare fa bene, che fa male all'ambiente perché ha un impatto ambientale, sappiamo, molto aggressivo, no? Fa male anche al mio portafoglio perché devo fermarmi a fare benzina, a spendere, innalzo il PIL. Se io invece prendo la mia bicicletta o i miei piedi e vado a piedi, vado con la bicicletta, che fa bene alla mia salute, fa bene all'ambiente perché abbiamo un impatto ambientale quasi zero, fa bene anche al mio portafoglio perché non spendo, non innalzo il PIL. Ecco, questo è il criterio che usano per misurare il benessere, se stiamo bene o no. Siamo fuori da ogni logica, pensate. Ecco. Allora qui che dobbiamo lavorarci. E poi c'è quest'altra crisi che è molto forte, sempre più forte, la crisi esistenziale, la povertà relazionale. Guardate, io ho vissuto nel sud del mondo. Nel sud del mondo sono poveri a livello economico, ma sono ricchi a livello relazionale. C'è una ricchezza, l'accoglienza, gli incontri, gli abbracci, i giovani che venivano a visitarmi in Amazzonia, ma subito rimanevano, no? Eccetera. Qui ci siamo impoveriti, ci siamo arricchiti a livello economico e ci siamo impoveriti a livello relazionale. E tutti stiamo soffrendo, dai bambini posteggiati davanti a TV, al disagio giovanile che è sempre più forte, a noi adulti sempre più di fretta, di corsa. Io un ritornello che sento spesso dagli adulti è questo: non ne posso più di questo correre, di questa vita, di questo stress, non ne posso più. Per non parlare degli anziani in città, sempre più soli, sempre più abbandonati. Guardate, abbiamo già molti casi, anziani che muoiono e vengono trovati dopo un mese, addirittura due mesi, a Vicenza l'anno scorso. Due mesi. Separato dalla moglie, non aveva più rapporti con la figlia, zero rapporti con i vicini, era già morto a livello esistenziale. Poi è arrivata la morte fisica. Ecco, pensate che situazioni. Ecco, mi fermo qui questa prima parte. È un pugno nello stomaco, no? Cioè, dobbiamo prendere coscienza, no? Prendere coscienza che veramente le cose sono preoccupanti. E allora qui che, quando si prende coscienza, io ho trovato molta gente in questi anni, no? Ed è questo, guardate, l'aspetto molto interessante, no? Molto positivo. Quando la gente ha la possibilità di fermarsi a pensare, a riflettere, lì comincia a cambiare. Anche le persone che hai l'impressione che non hanno nessun interesse, non è vero. Basta avere l'opportunità di fermarci a pensare, a confrontarsi, a ragionare insieme, a percepire. Vedi che comincio a dire: è vero, dobbiamo iniziare a cambiare. Ecco allora la proposta, no, della sobrietà, che faccio un passo in avanti. Ecco perché noi crediamo proprio questo: non siamo di fronte a una tragedia, ma siamo di fronte a una crisi, e la crisi fa sempre bene. L'etimologia stessa, no, del termine crisi lo dice, no? È un momento importante che ci aiuta a pensare, a cambiare. Guardate per esempio in questo periodo qui, in questi anni di crisi, no? La crisi ha fatto cambiare molta gente. Per esempio, io faccio solo alcuni esempi. Nelle grandi città tipo Torino, Milano, Roma, abbiamo avuto migliaia di abbonamenti di autobus, di metro in più, perché la gente ha iniziato a lasciare a casa la macchina. Chiaro, il caro benzina ti porta a fare questo, no? Però vedi, è un segno importante. Ecco, chiaro che noi non dovremmo aspettare di toccare il fondo, ma dovremmo cambiare per virtù. Ma se non cambiamo per virtù, ci pensa poi la necessità, quando tocchiamo il fondo, no? Anzi, io credo che il movente più grande, più forte, e lo vediamo anche nel sud del mondo, nella storia dell'umanità, in fondo è la necessità. Noi umani siamo fatti così, cambiamo poco per virtù, cambiamo molto per necessità. Però anche questo è importante, che ci sia un momento che cambiamo, no? Ecco, la necessità ha portato, per esempio, guardate anche nel campo, parliamo molto di disoccupazione, no? Eccetera. Però parliamo poco anche di quelli che si sono impegnati a aprire campi nuovi di occupazione. L'agricoltura in questo momento sta occupando molto. Il ritorno alla terra, anche da parte di giovani. Riscoprire un rapporto differente con la terra. Oppure anche giovani, per esempio, che hanno messo in atto questo potenziale che poi diventa creatività. Inventare lavori nuovi, socialmente utili. Io ho tanti esempi. Anche nella zona industriale di Padova ho imprenditori e non se ne parlano, e sarebbe importante diffondere questo. Abbiamo imprenditori che veramente in questi anni hanno avuto la capacità di mettere in atto imprese etiche, cioè imprese che fanno imprese in maniera differente, che non fanno solamente profitto, ma che portano avanti dei valori molto importanti, e sono quelle che non sono in crisi e che stanno occupando. Ecco, per dire, no? Come la crisi ci aiuta e ci fa anche bene, no? Allora non siamo di fronte a una tragedia, siamo di fronte a una crisi. Non siamo di fronte a dei dolori di aborto, che sta morendo tutto. Siamo di fronte a dei dolori di parto, che qualcosa di nuovo possiamo far emergere. E dobbiamo far crescere. Ce lo diceva già, no? Pierre Teilhard de Chardin, questo, no? Ecco allora... Veniamo proprio a questa proposta, quello della sobrietà. La sobrietà noi la consideriamo i tre binari, vedete lì, no? I tre binari che ci portano ai nuovi stili di vita, perché queste sono tre situazioni della vita, tre dimensioni, sobrietà, tempo e spazio, che se vengono lavorate bene, allora ci fanno camminare, ci portano là a cambiare. Ma se non vengono lavorate bene, diventano dei macini che ci bloccano. E guardate, in questo momento quello che blocca molta gente è quello che sta in mezzo, il tempo. La gente non ha più tempo, soprattutto per fermarsi a pensare. Questo è il macino più grande. Voi qui a Torino avete tempo? È un problema di tutti, sempre più di corsa, una vita sempre più frenetica. Allora, come risolvere il problema del tempo? Per avere tempo, no? Per stare con la famiglia, per le relazioni, per gli amici, per il volontariato e via dicendo, no? Per pregare, il silenzio che abbiamo perso. Come avere tempo? Se vogliamo allora avere tempo, bisogna bussare le porte della sobrietà. Ecco, bisogna sposare la sobrietà. Perché? Perché la sobrietà, lo diciamo già lì, no? È riscoprire l'essenziale della vita. Ecco la strada che dobbiamo intraprendere, no? Il binario che ci porta proprio, no? A cambiare. Allora, sobrietà, ecco perché abbiamo messo sobrietà felice, perché molte volte questa sobrietà è stata diffusa in un'ottica di austerità. Oddio, adesso cosa devo fare? Devo privarmi? Devo fare sacrifici, devo rinunciare. Non è questo sobrietà. Sobrietà è scoprire l'essenziale, quello che davvero ti aiuta a stare bene, ad essere felice. Ecco allora che dobbiamo, no? Per riscoprire l'essenziale, dobbiamo fare un lavoro molto importante, che è chiamato discernimento. Saper distinguere le cose importanti, utili, necessari, da tutto quello che è inutile. da tutto quello che è superfluo. E guardate che questo lavoro non è facile fare oggi, perché guardate che il sistema praticamente lavora, fa proprio il contrario. Ecco allora che sobrietà non è privazione, è liberazione. E liberarsi da tutto quello che è inutile, da tutto quello che ci ostacola per vivere una vita bella. Questa è sobrietà. Allora abbiamo costruito anche un laboratorio per educarci alla sobrietà, chiamato Operazione Zaino. Che cos'è questo laboratorio Operazione Zaino? Dobbiamo capire che nella nostra vita, fin da quando siamo nati, ci hanno messo uno zaino sulle spalle. È lo zaino della vita. E io mi porto sempre dietro uno zaino, no? E a volte diventa pesante, perché metto dentro tante cose, e così anche la nostra vita, no? Pensate, da quando siamo nati, i nostri genitori hanno iniziato a buttare dentro, no? Quante cose, valori, eccetera, no? Oggetti, realtà, tante dimensioni, eccetera. Poi arriva la scuola, poi arriva la parrocchia, poi oggi noi, i mass media, quanto buttano dentro qui, no? Eccetera. E riempiamo lo zaino e diventa pesante sempre di più. Con tutto, cose utili, necessarie e cose superflue. Tante cose superflue. In questi anni poi hanno lavorato molto superflue. Vi dicevo, 10.000 oggetti nelle nostre case, pensate. Allora adesso dobbiamo prendere questo zaino, dobbiamo avere il coraggio di aprirlo, di mettere tutto davanti a noi e di fare questa opera che è chiamata discernimento. Cioè saper distinguere quello che davvero è utile, quello che è necessario, che è fondamentale per la vita, da tutto quello che è inutile. Cioè saper liberarci. Buttare nel cestino tutto quello che è inutile, che è superfluo. Mi raccontano, chi fa il trasloco della casa, dell'appartamento, mi raccontano proprio questo. Nel momento del trasloco ci accorgiamo quante cose abbiamo e quante cose inutili abbiamo, che non abbiamo mai utilizzato addirittura. È un momento molto interessante, educativo, per accorgersi. Ecco, questo lavoro dobbiamo fare. E guardate, vi dicevo, non è facile fare questo lavoro, questo discernimento, questo liberarsi dal superfluo, perché dobbiamo capire che il sistema lavora al contrario. Anche l'oggetto più inutile lo fa diventare qui nella nostra testa. Ecco il potere mediatico. Pensate, provate a contare al giorno, c'è chi li ha contate, no? I messaggi promozionali, le pubblicità, sono migliaia che arrivano qui nella nostra testa. E allora questo fa il sistema, anche l'oggetto più inutile, anche quello che non ti serve nella tua vita, lo trasformano qui nella tua testa come necessario. E quando diventa necessario qui, fai di tutto per averlo. Per averlo poi devi aumentare il potere di acquisto. E per aumentare il potere di acquisto cosa devi fare? Hai due vie, o lavori di più o fai una rapina in banca. E allora abbiamo riempito la nostra vita di lavoro. Guardate che oggi la gente, chi lavora, oggi ci troviamo poi dentro una realtà veramente, no? Un paradosso, possiamo dire. Perché chi lavora oggi non lavora 8 ore, lavora molto di più. Lavora 10, 12 più ore. E dall'altra parte abbiamo chi non ha lavoro. Quindi un sistema che si è inceppato addirittura. Capito? E allora corriamo sempre così. Ecco allora la sobrietà che ci aiuta a liberarci da tutto quello che è superfluo. E guardate che le testimonianze sono belle di chi fa questo lavoro di discernimento. Ci dice veramente ci stiamo liberando di tante cose che pensavamo che fossero utili e poi ci siamo accorti che sono superflue e che ci portano via tempo, quello che dicevamo prima, no? Quel tempo che si viene assorbito da star dietro a quei 1.000 oggetti. E allora dobbiamo alleggerire la vita, alleggerirla, liberarci. Avete davanti l'ottalogo, lì abbiamo anche fatto, oltre il titolo, no, della giornata per la custodia del creato,
che hanno messo i nostri vescovi italiani, che è, com'è il titolo della giornata? Leggete lì. No, no, il l'ottalogo che avete, il segnalibro. La famiglia educa la custodia del creato. Sotto il tema c'è uno slogan che abbiamo fatto. Cosa c'è scritto nello slogan? Ecco, una casa leggera di cose. Perché se alleggeriamo la casa, allora mettiamo dentro la casa le relazioni, ricche di relazioni. Ecco, bisogna alleggerire. Ecco che cosa significa sobrietà. La sobrietà è l'arte dello scultore. Che cosa fa lo scultore? Guardate cosa fa. Per fare quella statua, voi conoscete scultori, ne avete ancora qui? Stanno scomparendo, no? Questa arte, no? Ma guardate che sarebbe bello riportarli, rivalorizzarli, far vedere cosa fanno. Io ero, l'anno scorso, ero a Canale d'Agordo, proprio durante l'estate, con le famiglie, no, della diocesi di Pavia. E poi sono andato a fare un giro a Canale d'Agordo, era il periodo che c'era l'anniversario di Papa Luciani. E il comune aveva fatto una cosa molto interessante, aveva messo nelle piazze, nelle strade, dei gazebi, no? E aveva invitato scultori, artisti, no, del legno, di fare un'opera. Ed era interessante come loro la facevano durante il giorno, in modo che la gente potesse osservare e potesse anche apprezzare, eccetera. Era interessante vedere per terra quanto legno, cioè quanto devono togliere per dare bellezza, per dare forma. Devono togliere. Questa è sobrietà. Cioè noi dobbiamo togliere per dare bellezza, per dare forma. E invece il sistema cosa fa? Cosa ci fanno fare? Proprio il contrario. L'iperconsumismo ci fa aggiungere sempre di più. Case strappine di oggetti, di cose. Il nostro fisico che diventa sempre più, ed ecco l'obesità. Pensate che ne hanno parlato anche recentemente, anche in Italia abbiamo problemi di obesità e di sovrappeso. Abbiamo già i ragazzi, si parla di 30-40% di sovrappeso, pensate. Quindi abbiamo problemi seri, capito? Ecco, noi aumentiamo sempre di più. Questa è l'arte che dobbiamo imparare, dello scultore. L'arte dello scultore. Togliere, alleggerire. Guardate questi occhiali che indosso, di cosa sono fatti, secondo voi? Sembra di plastica, no? Perché tutti sono o di plastica o di eccetera. Sono di legno. Il mio ottico di Vicenza, io sono originario di Vicenza, il mio ottico da anni si è preso questo impegno. Ha cercato artigiani del legno in Germania, poi li ha trovati in Toscana. Hanno iniziato a studiare il legno, come fare montature di legno. E sono arrivati a fare montature. Guardate che belle. Fa montature di legno, colle naturali. Queste sono lamine. Questo è il faggio con betulla, eccetera, che quando questa montatura non ti serve, hai il caminetto a casa, la butti nel caminetto, ti fai anche fuoco, fai anche calore e non fai rifiuti. Questa è la bellezza. Non fai rifiuti. Cioè questa è l'arte dello scultore, cioè che dobbiamo creare, no? E ce l'abbiamo in casa a Vicenza. Pensate. E ci sono tanti artisti così, che stanno facendo di quelle cose bellissime. Purtroppo il bene non fa notizia. Il bene fa notizia? No, no. Ma perché fa notizia il male? I nostri giornali, testate, giornalisti, sono pieni di cronaca, no? Del male. Allora sta a noi. Ecco l'impegno che ci siamo presi anche come rete interdiocesana di nuovi stili di vita. Sapete, oggi abbiamo promosso una rete nel 2007. Eravamo 6 diocesi, oggi siamo 70 diocesi. E ci siamo presi anche questo impegno, il fatto di narrare il bene, raccontare il bene, far girare il bene. Perché guardate che in Italia ci sono tante persone che stanno facendo quelle cose stupende e bisogna raccontarle. E questo ci aiuta veramente a recuperare allora la sobrietà, l'arte dello scultore. Ricordatevi, la sobrietà è l'arte dello scultore. Vedete allora che non ha niente a che vedere col sacrificio, con la privazione, con... è liberazione, è alleggerire, è rendere la vita bella, è essenziale, è scoprire l'essenziale. Guardate questa notizia che è apparsa addirittura qualche anno fa su un quotidiano, no? Generazione zero, i giovani della valigia. C'è un fenomeno che sta crescendo, no? Tra New York e Londra. Vivere liberi dagli oggetti, addio armadi e soprammobili, sono sufficienti una valigia, il computer, l'iPhone. Il fenomeno è trasversale, ma riguarda soprattutto i ragazzi cresciuti con internet. Quindi si riscopre, perché è chiaro, quando è sempre così un po', no? La storia ce lo dice, no? Quando caschi in un estremo e dopo alla fine ti annoi, non ne puoi più, allora cerchi di recuperare dall'altra parte. Allora siamo cascati proprio in questo appesantimento enorme, abbiamo appesantito la vita di tante cose, no? Adesso si riscopre di alleggerirla. E come si può vivere alleggeriti? Anzi, si vive meglio addirittura. È come, è come gli scout, per esempio, che fanno fare l'esperienza ai giovani, no? Giovanissimi, di una settimana senza cellulare. All'inizio i giovanissimi, oddio, senza cellulare non posso vivere. E poi addirittura dico, ma guarda che è stato anche bello. È stato anche bello una settimana senza cellulare. Riscopro che si può vivere anche senza. E allora riscopri di più le relazioni, gli incontri, gli amici e via dicendo. E allora bisogna fare esperienze per far percepire quanto è bella una vita costruita proprio sulla sobrietà, no? Sulla essenzialità. Quanto tempo abbiamo? Tu dimmi anche qui.
Dai, tranquillo.
Tranquillo, sì. Ecco, allora
una ventina di minuti e poi dobbiamo fare le domande.
Ah, ecco, sì. Magari anche termino prima, perché la seconda parte magari è un po' più lunga, no? E così terminiamo un po' prima e dopo passiamo alla proposta di nuovi stili di vita. Allora, quando parliamo di sobrietà, significa proprio questo: è un meno per un di più, è un sottrarre per aggiungere. È quello, è un alleggerirsi per liberarsi, è quello che fanno quelle coppie, per esempio giovani, ne trovo sempre di più, che dal giorno del matrimonio decidono che nel momento dei pasti si spegne la TV per accendere le relazioni. Ecco, non è un no e basta, è un no per un grande sì, per accendere le relazioni. E dopo ce lo dicono. Ci sono delle testimonianze bellissime, e dico, è molto bello questo, non torneremo più indietro. Il momento del pasto, che diventa un momento che la famiglia si incontra, che si comunica, si condivide, i bambini crescono, no? Che cominciano veramente a condividere. Quanto è bello! E questo aiuta anche a superare momenti difficili della famiglia, i contrasti che ci sono, perché c'è il dialogo, c'è il confronto. Io ricordo, per esempio, un ricordo sempre molto bello, di una famiglia quando facevo la specializzazione a Milano, a facoltà teologica, no? E da Parma andavo su e mi fermavo un giorno, una notte, e andavo a dormire in questa famiglia di amici, mamma, papà e quattro figli. Ecco, una cosa interessante, per esempio, era questo: quasi ogni giorno a pranzo c'era un mendicante di Milano, un senza fissa dimora, che andava a pranzo da loro e non lo accoglievano. Ecco. E questo ha creato nei figli una sensibilità molto bella verso chi è nella sofferenza, verso l'ultimo, verso chi soffre. Ecco. Tanto è vero che oggi tutti questi figli sono impegnati. Poi un altro aspetto interessante, alla sera mi ricordo, momento della cena, che era un momento loro come famiglia, dove non c'era la TV accesa. Ecco, si terminava la cena con un momento anche di condivisione. Come è andata la giornata? E allora si raccontavano, i figli raccontavano i genitori e i figli. E ricordo che certe sere si chiedevano anche perdono. Mamma, papà, chiedo scusa, oggi ho fatto questo, eccetera. I genitori stesso, perdono figli perché abbiamo fatto questo. Cose ancora oggi lo sento nella pelle, mi vengono i brividi se questo. Da quella famiglia, adesso ce ne sono altre quattro, ma andate a vedere queste quattro famiglie, che famiglie sono.
Ecco, per dire, no? Come si costruisce, ecco, una famiglia, no? Basata proprio sulla essenzialità, la sobrietà.
Ecco allora che quando c'è la sobrietà e l'arte per una vita di qualità, noi abbiamo sempre di più, ci fanno costruire una vita sulla quantità. Tante cose, tanti oggetti. Abbiamo perso la qualità. E guardate che la qualità è molto scadente, è molto bassa. Dobbiamo recuperare la qualità. Vi faccio solo un esempio per dire, no? Questo. Mi ricordo sempre quella ragazza, 16 anni, è venuta a confessarsi. Si mette a piangere e mi dice: io quando arrivo a pranzo non riesco a mangiare. Perché dice, mio padre inizia a alzare la voce, gridare contro mia mamma lo stesso, iniziano a gridare, via dicendo, mia sorella comincia a piangere, io non riesco più a mangiare, mi diceva, padre mi dia una mano, io non riesco più a vivere così. Piangendo me lo diceva, non riesco più a vivere. Eppure questa aveva tutto, aveva lo smartphone, la PlayStation, aveva tante cose, però ha detto, non riesco più a vivere. Gli mancava le cose essenziali, che erano le relazioni, il calore della famiglia, l'incontro. Ecco, guardate che sta aumentando il disagio giovanile. Noi nel bene ci abbiamo avuto.
Sto registrando.
Ecco, invitiamo chi ha il cellulare di fare questo sforzo, dai. Nuovi stili di vita, spegniamo, no? Il cellulare è fatto anche per questo, si può spegnere, dopo tu vedi chi ti ha chiamato, no? E richiami, appunto, no? Quindi dobbiamo educarci, no? Anche questo, no? Ricordo sempre, ecco, questo aspetto. Guardate che nel Veneto noi abbiamo avuto in questi anni suicidio di giovanissimi. Parlo ragazzi di 16 anni, 17, 19 anni. Eppure avevano tutto, non gli mancava niente di cose. Ma che cosa sta accadendo allora? Poi pensate al dramma di quei genitori che quando accade suicidio, pensate al dramma fortissimo, e poi tutti dicono, ma come, ma non ha dato nessun segnale, ma com'è possibile, cosa è accaduto? Siamo sicuri che non abbia dato nessun segnale? O siamo noi, perché siamo sempre più di corsa, sempre più di fretta, che non abbiamo il tempo di fermarci, guardare il volto, ascoltare? Perché solamente quando ti fermi e guardi i volti, ascolti, allora percepisci cosa c'è in profondità e magari c'è una sofferenza enorme dentro. Allora riesci a captare i segnali. Ma se sei sempre più di corsa e non hai mai tempo, allora chiaro ti sfugge tutto e poi ti capita addosso questo. Allora qui veramente dobbiamo recuperare l'essenziale, la vita di qualità. Ecco allora la sobrietà, no? Che apertura verso gli altri, perché ci aiuta a scoprire che siamo esseri relazionali. Non siamo dei tubi digerenti, siamo degli esseri relazionali, e senza relazioni non possiamo vivere. Lo stiamo percependo sempre di più questo. Tutti stanno percependo. Senza relazioni ci manca l'ossigeno, è l'ossigeno della vita. E su questo allora possiamo, no, costruire la nostra vita. Ecco, possiamo dire su questi binari che sono fondamentali, essenzializzare, ecco la sobrietà che è essenzializzare, liberare, liberarci da tutto quello che è inutile, da quello che è superfluo, qualificare la vita, rendere la vita di qualità, una vita che abbia senso, gusto. Dopo riprendiamo altri aspetti, no? Io concluderei proprio con questo. Ecco la proposta, allora. Abbiamo parlato del PIL. Noi stiamo lavorando sul FIL, che è un nuovo indicatore di benessere. La felicità interna lorda. Quindi praticamente questo deve diventare veramente quello che... Cioè, che cosa è importante? Ecco l'essenzialità. Per generare felicità e lavorare proprio su questo. Allora il paradigma che dobbiamo recuperare oggi è chiamato il ben vivere. il ben vivere, che non è vivere meglio, perché il vivere meglio ce l'hanno fatto fare così. Che significa vivere meglio? Significa che dall'altra parte vivono peggio. Questo. E abbiamo creato un divario, no? Tra quelli che hanno molto e gli altri che hanno niente. Ma il ben vivere di tutti. Ecco, questo deve essere, no? Il paradigma che dobbiamo costruire. E vorrei terminare questa parte proprio su questo. La sobrietà ci aiuta a vivere questo aspetto. Ho trovato questa frase di un anonimo e l'ho fatta proprio mia perché è molto bella, molto forte, che dice: le cose esistono per essere usate, le persone esistono per essere amate. Se c'è tanto caos nel mondo è perché le cose vengono amate e le persone vengono usate. Grazie.